Signori, buonasera. Diamo il via alla commissione consigliare per le istituzioni. Oggi è il giorno 12, esatto? 11 luglio. 11, ah, eccolo qua, 11 luglio 18:15. Diamo il via alla commissione. Presenti Bianchi, Sannino.
Presente.
Luiselli.
Presente.
Magistrati.
Presente.
Campana, Ferrara e con Leone Ubaldo sono assenti. Direi che nel ricordare a tutti che eravamo arrivati all'articolo 35 del presente regolamento, prima di tutto direi, ci sono domande su questi 35 punti? Vogliamo affrontare prima le domande o finiamo la lettura e poi apriamo la sessione domande? Cosa dice, comandante?
Sì, no, se ci sono già delle situazioni da sviscerare.
Se ci sono delle situazioni da sviscerare, anche io preferirei, se ci sono sui primi 35 punti, vederle subito.
Vabbè, io purtroppo ero via, però abbiamo avuto un minimo di confronto. C'erano un paio di cose così giusto da chiarire che volevamo chiedere. Sì. Allora, in merito all'articolo 4, sì. Al comma H viene vietato l'uso senza giustificato motivo di qualunque mezzo e si indicano il burka, il niqab o altri indumenti o manufatti. Ok,
avevo fatto la domanda sulla giurisprudenza in merito, perché so che c'erano state delle sentenze in passato che avevano, diciamo, e avevano fatto giurisprudenza in questa materia.
Ecco, insomma, probabilmente adesso, se non ricordo, o una legge regionale che si vede.
Allora, essenzialmente la questione l'avevamo già affrontata l'altra volta, cos'è? Ci sono due livelli, c'è il livello nazionale, quindi è una norma correlata a un testo unico della legge pubblica sicurezza, che è stato aggiornato e la regione, diciamo, ne ha ripreso un po' il contenuto. Ovviamente la regione non può applicare una sanzione di carattere penale, ma bensì una sanzione di carattere amministrativo. Cioè, quindi, questa norma è dettata dalla normativa, come dire, proprio l'ho rimessa all'interno proprio per non dare adito a questioni. L'inosservanza è prevista proprio dalla legge 22 maggio del 75, che è una legge di pubblica sicurezza, che è stata poi diciamo aggiornata col discorso del burka, col discorso, con altri discorsi di indumenti. Quindi essenzialmente è un richiamare la normativa nazionale. Ovviamente questo tipo di discorso in Regione Lombardia è stato oggetto di discussione e anche di sentenze, di ricorsi al TAR fino in Cassazione, sul fatto di poter vietare all'interno soprattutto di Palazzo Regionale e all'interno anche di alcune strutture regionali, cioè quindi questo accesso alle persone travisate. È stata una discussione abbastanza lunga e si è conclusa con una sentenza della Cassazione, che non ho qui però, vi rimando, dove praticamente riconfermava la possibilità, la legittimità di Regione Lombardia in relazione a questa norma di porre il divieto di accesso. Ecco, questo qui era proprio, però ecco, la fonte normativa non è una fonte regionale, non è un regolamento regionale, ma bensì è una normativa statale. Ecco, quindi
nazionale.
Qua,
sì. Per questo, allora, ecco, proprio questo per... non era la nostra domanda, non era tanto sul fatto di che potesse essere legittimo o meno indicato.
Pronto?
Il fatto di, io so memoria, quando ho visto i cartelli in giro, gli indumenti più il casco più il passamontagna e quant'altro, allora, diciamo che indicando questi due, non dico che è una cosa un po' strumentale il fatto, però o si
però,
indicano
no, tutti, però la questione è questa qua, è la norma del burka non è stata inventata dalla regione, è stata una modifica a quella legge di nazionale.
Il fatto di identificare
il burka
nello specifico. Per cui, per dire, appunto, il casco integrale piuttosto che il passamontagna, che anche quelli
non è la questione di il burka o di mettere il cappello, cioè lì è perché proprio la norma è stata modificata nel 2012, ok, ed è andata a inserire una serie di elementi, però fa riferimento sempre alla normativa statale. Quindi noi cosa abbiamo detto? Prendiamo la normativa statale così com'è e viene inserita. ovviamente è nella facoltà dell'ente, laddove ci siano dei spazi che ritiene opportuno valorizzare questo divieto, di utilizzare questa norma. Ecco, però io credo che magari se vi mando la norma modificata possa essere un elemento completo. Ecco, il fatto di indicare il burka, cioè se la norma indicava qualsiasi cosa utile a travisare il volto, cioè senza entrare nello
specifico del
burka o del cappello di qualsiasi altra cosa, mettevamo quello,
il mancato riconoscimento della persona, ecco,
però che riportando all'interno del regolamento, ho riportato interno alla norma, perché sennò uno dice: ma per comandante, perché avevano solito il burka, no? Avevano perso il burka, perché il burka è di quelli, no? Perché è dei monaci buddhisti, cioè ho ripreso la norma così com'è, ecco, quindi senza entrare nel merito. Comunque sentenza costituzione da inviare. Ok, così almeno abbiamo un po' un percorso storico con la faccenda lì, perché giustamente
questa è abbastanza una cosa.
Tanto sorterà fuori anche il consiglio che mi prepara.
Dove inizia? Allora, diciamo, su un paio di articoli c'è indicato severamente vietato applicare. E appunto è una disposizione molto.
No, poi nel senso il regolamento sicuramente ci sono ancora degli errori.
Sì, no, ma di là di quello, ecco. No, il fatto appunto è che il vietare è già un'imposizione di dire ok, questa roba non la fai, per cui a prescindere non la fai. Il severamente vietare una cosa, cosa significa?
È rimarcare
un rafforzativo, è un rafforzativo
di un divieto che comunque è un divieto, per cui in automatico.
Dove lo trovi?
Per
esempio,
avvelenamento animali è severamente vietato, e per l'amor di Dio è severamente vietato, ma c'è molta altra,
ecco, come dicevo l'altra volta a magistrati, allora bisogna sempre un po' entrare nell'ottica storica poi di questi regolamenti. I regolamenti di polizia urbana fanno sempre riferimento alla base del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che ovviamente siamo negli anni 30. Quindi proprio per cercare di tenere un equilibrio, perché sennò ognuno si inventa un po' i suoi termini, quindi si è un po' tenuto quel tipo di discorso, e quindi in certi momenti, come dicevo l'altra volta, può essere ripetitivo o ridondante. Certi. Quindi sembra anche a volte un linguaggio arcaico, sembra
lo stillicidio, questo qui
è una situazione. Quindi se ci sono delle situazioni, sì, che si vogliono alleggerire o rendere più in un'ottica moderna, me lo dite che lo vediamo, insomma, sì. Senza,
no, ma poi, secondo me ha una buona fluidità, capisce, e leggibilità.
Quindi, se c'è un qualche cosa di particolare che magari si ritiene qua.
Sì, abbiamo cercato di mettere quel severamente veramente dove si riteneva opportuno di dare di opportuno sostenere il concetto, ecco, questo è il,
ecco, poi un altro passaggio, visto che non c'era, la questione del regolamento di polizia urbana è un regolamento che ovviamente risulta sussidiario, quindi rispetto ai regolamenti specifici di norma, cioè, quindi è un regolamento che ovviamente è trasversale, perché partiamo dal cane, quindi parliamo della polizia veterinaria, all'edilizia, altre cose, quindi è quel regolamento che ovviamente deve contenere non tantissime cose, è abbastanza però generico, che consente di poter intervenire laddove magari dei regolamenti specifici manchino, ecco. Quindi è un po' uno strumento di lavoro e anche di conoscenza per la cittadinanza, per quelle tematiche che non sono tantissime, però sono sempre abbastanza importanti. Sta parlando dei cani, sta parlando della gestione,
sta parlando dell'accattonaggio, sta parlando dei rifiuti.
In particolare, ieri sera vostro si disquisiva il fatto di se il mio inquilino di sopra mi sbatte la tovaglia, è andato a vedere, è indicato, per cui una stupidaggine, vogliamo dire, quelle cose che
incide sulla qualità della vita del singolo
cittadino.
Ovviamente il regolamento non può entrare nel dettaglio, perché se io e lei, magistrati, siamo nel condominio e a tutti noi tre piace buttarci le schifezze sulla testa, cioè non è rientra, collabora, diciamo, questo regolamento con quelli che sono i regolamenti condominiali, l'ambito privato. Quindi e per dare a volte la possibilità al cittadino di trovare una soluzione senza infilarsi dentro in un percorso civilistico che se no non avrebbe più fine, ecco.
No, ma in realtà c'era anche quella sul cartonaggio che non mi ricordo come mai era necessario indicare tutta una serie di
volevo aggiungere il su perché poi volevo, se bisogna segnarli, ce ne sono un paio che sono rimasti comunque un po' sensibili.
No, attenzione però attenzione, bisogna capire innanzitutto il principio. Allora, prima era possibile dire genericamente su tutto il territorio comunale, quindi tutti mettevano dentro. Dopodiché è uscito il decreto sicurezza Maroni di qualche anno fa e dopo poi è successo il decreto, è uscito il decreto, molti sindaci hanno iniziato a fare le ordinanze. Ha detto è vietato su tutto il territorio comunale, magari senza che ve ne fosse anche motivo, no? Insomma, a Bedulita c'era l'ordinanza che era vietato su tutto il territorio comunale. Allora, cosa è successo? È successo che queste sanzioni sono state impugnate davanti ai giudici di pace. Venivano costantemente persi i ricorsi da parte degli enti con spese a carico. Quindi la prefettura cosa ha detto? Bene, voi dovete rispettare il decreto, ma il decreto indica che voi, dopo un periodo magari di contingenza, quindi con l'ordinanza, l'ordinanza perde di valore, non è una legge che dura in eterno. Quindi se lo vuoi regolamentare tu, caro comune, lo metti nel regolamento. E quindi per dare proprio, cristallizzare la situazione. Quindi ha detto, tu lo metti nel regolamento avendo cura di individuare quelle zone che sono effettivamente, che questa attività che non è penalmente rilevante, cioè non è vietata dalla norma, cioè nel senso a livello penale non c'è più questo tipo di reato. Quindi dice, essendo una sanzione di natura amministrativa, tu avrai cura di individuare le vie affinché questo problema effettivamente si ripercuota su un ambito legato a una stazione della Tevere, una stazione ferroviaria, quindi che questo tipo di fenomeno possa generare anche un mercato all'interno del tuo territorio, oppure legati a dei luoghi sensibili di transito. È per quello che non si è andato a individuare, ci sono andati a individuare delle zone centrali, ne abbiamo messo dentro la piazza di Casale. Ecco, poi se ci sono altre zone o vie che abbiamo contezza che possano esserci, noi da quello che abbiamo rilevato noi come interventi sono queste. Quindi il centro storico in questa
zona. Ci siamo messi lì a verificare un attimo. Sì,
no, non c'è la piazza del Santuario.
Ecco, se ne manca una. Mi sembra che via Roma l'avevamo messa, però
è una cosa segnata.
Però c'è via Roma, ma no.
Sì, però piazza del Santuario è diversa, perché via Roma è lunga.
Indichiamola in modo specifico, perché col comandante una sera abbiamo appunto fatto questa verifica puntuale.
Con davanti la mappa.
Sì, dopo in realtà mediante insistente richiesta di denaro è molto interpretabile, perché cioè se te lo chiedo due volte sono un accattone o no?
Allora,
cioè, se te lo chiedo due volte sono insistente.
Già la prima.
È ovvio, magistrati, qui la questione...
Qui è molto interpretabile.
Allora, qui la questione, allora, ad esempio, il fatto di essere insistente.
Allora anche i venditori, cioè anche i venditori porta a porta potrebbero essere, quella del folletto è insistente. Allora,
è ovvio che
c'è una regolamentazione anche per loro. Scusa, Mauro, c'è una regolamentazione anche per i venditori porta a porta. Devono segnalare in comune la loro presenza, devono segnalare ai vigili urbani la loro presenza e dopodiché si possono muovere sul territorio.
Allora, cos'è la questione? La questione è che ovviamente stiamo andando a parlare di un problema, di un fenomeno che è molto borderline sulla questione, sia a livello giuridico o meno. Ad esempio l'accattonaggio, quindi chiedere qualcosa a un qualcuno, qualcuno altro,
denaro o risorse,
denaro o altre situazioni, deve essere visto in due momenti. Allora, ad esempio a livello penale, sebbene non è più previsto, certe forme di accattonaggio o l'accattonaggio molesto, cioè quindi col fatto di ripetute richieste di denaro, di situazioni, quindi passa lei, glielo chiedo, poi passa dietro lui, glielo chiedo, passa lei, glielo chiedo, quindi questo fenomeno viene diciamo monitorato, è ovvio che ne passi fuori 15, noi alcuni li abbiamo denunciati, ma perché? Perché poi ho sentito magistrati, ho detto sì, guarda, quello lì tutti i giorni che passo qui, che gli vado a vedere tutto il giorno, ogni giorno, tutti i giorni, gli dico basta, passa la Luiselli, stesso discorso, e quindi affronti quel tipo di discorso lì, sono partite delle denunce penali, perché? Perché è previsto il codice penale. Altra questione che è prevista penalmente è l'accattonaggio con gli animali, con manifesti, diciamo, situazioni di disabilità,
simulando le menomazioni,
oppure con i minori. Okay. Quindi quelli lì sono penali. La norma e il resto, diciamo, è per disincentivare il fenomeno. Ecco, adesso noi adesso questo fenomeno, rispetto magari a già un 3-4 anni fa, è molto limitato, anche perché, cioè, le persone poi vengono identificate, la maggior parte sono stranieri, insomma, laddove siano a posto quei documenti ovviamente vengono invitati ad andarsene o vengono sanzionati, laddove magari c'è proprio un ritirare continuo. Ecco, noi avevamo ad esempio quei 4 rumeni che tutte i mercoledì mattina mi arrivavano su da Bergamo. Va bene, la prima volta l'abbiamo identificati, sono cittadini europei, non li puoi espellere. Abbiamo identificati, te ne vai, seconda volta te ne vai, la terza volta ti prendi la sanzione, la quarta volta ti becchi la denuncia, non sei più via, tutto fine della storiella. Però questi lo fanno di mestiere, cioè questi qui sono proprio un'organizzazione, cioè perché la maggior parte sono delle organizzazioni o c'è un qualche di uno che ne trae profitto, quindi è proprio per evitare anche lo sfruttamento di certe situazioni. Non solamente il povero Cristo che passa fuori che ha bisogno del panino,
anche perché se gli offri il panino non lo vuole,
non lo voglio,
solitamente
no, è sempre di sé,
no, vabbè, dai.
È rarissimo,
è rarissimo, è rarissimo,
il povero Cristo che ha davvero bisogno di quello, ma no, io non te lo prendevo
volentieri.
L'obiettivo, allora, sono d'accordo con il comandante, si è già intervenuti in un modo concreto su questa tematica. L'obiettivo è dare la possibilità al comando di avere uno strumento efficace che gli possa dare la possibilità di essere ancora più incisivi sulla tematica della cattonaggio.
Sulla tematica,
sì, anche, perché, poi, anche perché è una questione molto sentita, quindi, cioè, è giusto che
perché
vada...
questo tipo di sanzione è ovviamente anche propedeutico a un altro decreto che era uscito, che è, diciamo, un po' il DASPO amministrativo. Cioè, quindi, quando ho un soggetto che di soldi e di sanzioni non ne pagherà mai, il fatto di fare la sanzione, di farne una, di farne due, mi consente che cosa? Comunque di attivare un allontanamento amministrativo sul territorio, e l'inottemperanza diventa penale, ok? Cioè, quindi, proprio per evitare che si radicalizzi sul territorio, ecco, questo tipo di fenomeno. Più che la sanzione è il percorso amministrativo che serve, ma proprio per...
Era un decreto Minniti, giusto questo? Ha fatto
la... Sì, è il decreto è uno dei decreti Minniti, sì. Uno dei primi,
sì, dopo non credo che il fenomeno alpino desti allarme sociale, cioè in questo momento.
Beh, insomma, Mauro, forse noi magari in settimana non siamo qua la mattina, però le persone anziane che vivono la città.
Sì, io frequento un po' il centro, alcune vie, sì, ma però via Duca d'Aosta, io abito in via Duca d'Aosta.
Certe fasce orari, magari quando una persona anziana va a fare la spesa, vengono proprio disturbate queste persone che hanno anche un po' di fragilità. Insomma, non il ragazzo di 30 anni che gli dice guarda, o ti do l'euro.
Nelle chiese.
Ma allora la questione è cos'è? Allora, la questione delle chiese è che il problema essenzialmente può essere la domenica mattina, che poi si mette insieme a un altro problema.
Anche fare i cimiteri.
Ma guarda, i cimiteri, io ti dico, tranne quella zona di dove c'è i padri e alcuni momenti, però sono anche a volte, non dico incentivati, ma... diciamo tacitamente tenuti in luogo anche dai parroci o da altri diciamo parrocchiani. Quindi la questione è di tenere monitorato la faccenda. Non esiste paese al mondo dove non ci sia questo fenomeno. Se il fenomeno non è un fenomeno legato poi a delle attività estorsive tra di loro, o ci sono delle situazioni effettivamente di insistenza o altre questioni, diventa poi difficile andare a distirparli, perché una buona parte sono anche a posto quei documenti, e quindi quelli che non sono a posto con i documenti la domenica mattina, è meglio dirselo, non è che ho la questura aperta e mi fa il fotosegnalamento per il cittadino che quindi questo qui è un altro tipo di faccenda. Alcuni soggetti erano legati a delle associazioni del territorio o alla parrocchia, si è detto al parroco: guardi, questo fenomeno deve essere ricondotto, quindi faccia la cortesia che di certe situazioni sono andate a ridimensionare. Con la soluzione perfetta non c'è niente.
Posso fare io un paio di osservazioni? No. Quello che dicevo prima, nell'articolo 12 al comma 1, che ci siamo già chiariti, però quindi tengo a, dove c'è scritto: per sempre i cani accompagnati dal proprietario consentito l'accesso in tutti i luoghi. Sono escluse le aree verdi pubbliche attrezzate destinate al gioco bambini laddove si è esposto apposito cartello, quindi dobbiamo comunque individuare e segnaleremo le zone dove si potrà passare o comunque dove si potrà.
La questione è che qui dice: il cane accompagnato dal proprietario detentore è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici, okay, o aperti al pubblico, okay, quindi non c'è il cartello, posso entrare? Sì.
Okay,
lo tengo al guinzaglio e raccolgo quello che sono.
C'è il cartello, okay, di biglietto.
Se questo è un particolare parco dove ritengo che debba essere preservato anche, certo, da questa situazione, perfetto, dico: tu qua non entri. Quindi, okay, questo qui sarà un'attività da, da svolgere, insomma.
Chiaro, okay, come dice l'assessore, bisogna andare a monitorare il territorio, controllare.
Ci sono dei parchi in cui entrare col cane può essere ovviamente al guinzaglio, pulire le deiezioni, non è un problema, perché dobbiamo fare anche una norma che non sia illogica, perché se faccio il parco, chiaro, poi non posso andarci, cioè bisogna cercare di trovare. Però magari ci sono dei parchi che per le strutture che ci sono, sì, sì, per le attività che ci sono, deve essere giustamente preservato. Quindi dovremo andare a individuare i parchi dove non vogliamo,
no, Alessandri, no,
dove non vogliamo, dove non vogliamo che i cani.
E così anche per i passaggi che ti segnalavo,
perfetto,
prima.
Quindi se ci sono delle situazioni,
dei passaggi
che fa riferimento a degli anni passati,
da vecchi cartelli con scritto di vieto, però tipo palazzetto, se io da lì salgo, faccio il giro col mio cane, arrivo su in Perola, il passaggio in mezzo al, al bosco io lo faccio, però c'è il divieto, ma mi,
sì, ma è un cartello vecchio,
è un cartello vecchio, ecco, da andare a sistemare quelli,
bisogna aggiornare,
sì, aggiornare. Poi appunto,
però di attenzione, perché è tutta una zona di sorgente,
sì,
cioè certi tipi di cartelli può darsi che stiano proprio a
identificare, sì, ma il passaggio col cane al guinzaglio,
allora, quella zona precisa non la conosco, però lì essendo una
zona sensibile,
quella sotto, sì, quella sotto sì, ma quella sopra no, no, ma quella sopra no, non c'è,
c'è un acquedotto sotto il castello, sotto il castello c'è un bacinetto,
sì, ma c'è il sentiero che sale, arriva su in Perola,
non mi voglio ostinare, verifichiamo
il passaggio, il passaggio, passaggio puoi tranquillamente,
no,
passare anche con un cane, ci mancherebbe altro,
se, anche perché devono stare in guinzaglio,
sto dicendo c'è da verificare,
sì, sì, no,
pure andare a togliere il castello,
no, 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 certo,
un motivo,
no, ma la, visto che la conosciamo bene.
Poi vabbè, ecco, volevo aggiungere appunto, visto che c'è una lista, ho capito anch'io il perché c'è la lista di questi, di queste vie, di queste piazze segnate, se si può aggiungere Piazza Santuario, visto che
messo,
sono, ecco. E poi c'erano ancora una cosa, un paio di cose. Allora, su abitazioni private e regolamenti condominiali, nell'articolo 28 al comma 3 si dice: l'esecuzione di lavori di manutenzione dei locali a qualunque scopo destinati, bla bla bla, nelle seguenti fasce orarie, tra le 8 e le 12 e tra le 13:30 e le 19 nei giorni feriali. Le 8 non è un po' tardi, nel senso che
attenzione,
io se
ti, ti fermo subito,
no, non sono,
no, non la questione, il fatto di aver individuato queste fasce orarie, uh-huh, è perché si è preso l'attuale regolamento della, della zonizzazione acustica e tutto ciò che è stato licenziato dal consiglio comunale e si è voluto riportarlo affinché non ci siano delle discrasie, ecco,
okay,
perché sennò diventa un, ecco, questo qui è un po', okay, la questione. Quindi laddove vogliate rivedere questo,
no,
tipo,
perché
di
stavo pensando,
alle 7:30.
Se io devo rifare, metti che devo pitturare casa e devo spostare un po' il pittore, magari chi chiamo a fare la tinteggiatura, magari mi dice alle 8, ma sole anche i 7. per dirti, io gli dico no, però guarda che alle 8
allora, nel regolamento non rechi disturbo, poi inizierà
capito, ma se devo spostare dei mobili vuol dire che alle 8 inizio a spostare i mobili e il pittore magari inizia alle 9 a lavorare, quindi ho già buttato via due ore,
come ha detto il comandante, gli orari sui vari regolamenti.
Poi anche un altro aspetto, all'interno del regolamento di igienizzazione acustica c'è anche la possibilità di talune deroghe laddove giustificate che abbiano un nesso, quindi questo qui si
abbina. Abbiamo regolamentato ad esempio anche il sabato, che prima non era presente, abbiamo voluto regolamentarlo
anche la domenica,
non so se quell'articolo specifico o in quale altri abbiamo,
cioè quindi la questione è che questo qui non deve entrare
tutti i giorni feriali,
tutti i giorni
feriali e da lunedì a sabato. Quindi la questione cos'è? È che non si voleva andare a creare un altro regolamento che mettesse in conflitto le norme, quindi laddove il Consiglio ritenga che si debba fare un ragionamento diverso, in primis bisognerà cambiare quello della zonizzazione acustica, anche se nel piano di zonizzazione acustica talune possibilità di deroga sono, è possibile richiedere anche con semplice domanda.
Sì, però noi
problemi.
Siamo abituati a chiedere le deroghe quando si fanno delle attività, delle feste. Sì,
però la questione
che
è che
non,
se il cittadino che tu sposti alle 7 l'armadio gli dà fastidio e chiama, mi dice: mandate, c'è il mio vicino, alle 7 muove l'armadio. Lo può fare, io devo avere uno strumento per dirgli sì,
sì o no. No, ma infatti l'ultima mia considerazione riguarda proprio questa cosa. L'ultimo invece degli articoli che volevo sottolineare. Qui si specifica
il 35. Sì,
qui si specifica e lo ritengo veramente opportuno, è già per legge, però rimarcarlo va benissimo. È vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno degli spazi condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto cartelli visibili di non gradimento o abbiano installato appositi raccoglitori. Poi il volantinaggio deve essere effettuato solo rivolgendosi a persone, non si possono mettere sulle automobili i volantini, non si possono lasciare per strada sulle ecco. Questa cosa qui è giornalmente non attuata. Io avevo già chiesto al sindaco una cosa, avevo già chiesto alla giunta.
Cioè, ma non è, scusa, non è attuata perché non abbiamo una
norma. Non c'è il regolamento, okay. Non c'è la norma.
Va bene,
cioè, non allora, è una norma questa qui, allora attenzione una cosa.
Questa è nuova?
No, non è. Allora, la questione è questa qui. Il volantinaggio, come il fatto di lasciare il CONAD all'interno della cassetta della posta, è un'attività imprenditoriale e come attività imprenditoriale io che sono il CONAD chiamo uno, certo, gli do quello che sia e va a me. Quindi è un'attività imprenditoriale e questa deve essere salvaguardata, cioè quindi non si può vietare completamente
no.
questo tipo di attività. Quindi da una parte, no, perché sono diverse sentenze, quindi da una parte dicono sì, tu comune hai le tue ragioni, ma l'attività imprenditoriale io non ho perché faccio portare fuori le super offerte del CONAD, devo essere sanzionato, perché succedeva che quello del CONAD che metteva le offerte o il pakistano metteva le offerte gli mandavano a casa la sanzione. Illogico, perché non è che dal presupposto che io metto una cassetta alla posta quello va in terra, questo qui è diverso. Quindi la questione qui è, si vuole dire attenzione, questa attività è libera, la puoi fare,
ma laddove
a tutti piace magari ricevere il volantino del CONAD, però se ti dico che non la voglio allora lì non me la lasci, e quindi questa qui è proprio stata la volontà di andare a disciplinarlo, perché tanti mi chiamavano e dicevano comandante io arrivo lì, arriva quello lì e ci lascia lì un pacco del CONAD, lo può fare, non può fare, dopo quello là non passa, piove, bagna, me lo tirano in giro. Allora questo qui è proprio la volontà di andare a regolamentare questo tipo di faccenda, ma oggi noi non abbiamo nessuna norma,
okay,
neanche amministrativa, ma che ci dice sì,
okay,
o no.
Alla luce poi di queste norme che poi ci saranno, sarà possibile, è possibile poi prendere, perché non è tanto il lasciarmi, tu mi lasci il volantino, va benissimo, anzi io a certi negozi gli dico il tuo volantino non lo ricevo mai, non fanno mai giro da me e mi piacerebbe. Quello che invece io noto spesso è che tanti di questi che volantinano lasciano i pacchettini in giro fuori dalle porte e tutto. Questi vanno in giro per la strada, sporcano, se tu fai via Roma adesso scendendo, non so chi ha volantinato, ma sono tutti, tutti sul marciapiede per una lunghezza di 200 metri. Allora io mi chiedo, chi ha lasciato questi volantini non li ha sicuramente messi bene nella cassetta della posta, perché in un momento che sei lì non esci, come dicevi tu. Non è possibile prendere il volantino che trovi sparso su tutta la strada. È del gigante. Chiamare il gigante e dire: tu hai riempito via Roma, via Mazzini, perché se no noi dobbiamo andare a pulire.
Allora ti dice: io mando in giro le offerte del gigante, mica l'ho messo io su un marciapiede. Ma questa qua è la risposta che ti dà il giudice di pace. Dopo vedi che ti annulla il verbale e ti condanna a 300 euro e fine della storiella. La questione è: se questo sporca, bisognerà verificare, dire: guarda, tutte le settimane dice sporco perché lascia i volantini. Bene, come in certe situazioni noi abbiamo fatto, non applicando però il regolamento di polizia urbana, in certe situazioni, quindi laddove non sia all'interno di un ambito condominiale ma sia sulla strada, in certe situazioni allora vado ad applicare il codice della strada. Però anche lì cosa è successo? Anche il giudice di pace dice: sì, ma se questo ti lascia il volantino per tornare sulla strada e tu gli dai 500 euro perché è previsto al codice della strada, tu comune manchi di un regolamento tuo, perché è una situazione sproporzionata rispetto al danno, e quindi è opportuno che lo mettiamo lì. Io direi: iniziamo a darci noi delle regole, poi dopo ci sarà quella via a Roma che tutti i giorni c'è questo, tanto che almeno io devo essere sincero, non l'ho vista, però se c'è, no, andremo a vedere, andremo a rimuovere.
Tanto io mando le
capisci, cioè non è lì.
No, era perché se ci sono in giro 20 volantini uno dietro l'altro, tutti per la strada, vuol dire che qualcuno li ha lasciati da qualche parte dove il vento li ha potuti portare in giro.
Perché cosa fanno questi qui? Prendono, saltano giù dal furgone, ognuno prende il suo pacco e fa la via, e poi inizia, lascia un pezzetto qui, un pezzetto là, un pezzetto su, va su, e poi inizia a cacciarli nella cassetta della posta.
Perché di paese mio, se ci guardi, non ce n'è in giro per la strada pieno di paese mio quando giri. Comunque l'ultima cosa, poi mi zittisco, queste norme abbiamo in previsione, visto che, come dicevi tu, la stragrande maggioranza dei cittadini non le conosce, non lo sa, perché come dicevi tu, quello là ha avviato la lavatrice, manca otto e fa tutto perché si è rotta. Non le conosce, non sa queste norme. Abbiamo in previsioni degli incontri pubblici per spiegargli ai cittadini questo nuovo regolamento o no?
Ma io credo che sia opportuno, sia opportuno anche cogliere l'occasione dell'educazione stradale e civica all'interno delle scuole, che facciamo praticamente per tutte le classi, per avviare non una copia del regolamento, se no diventa una cosa che nessuno legge. Però quelle 4-5 tematiche, che possono essere i cani o altre situazioni, valorizzarle anche con una grafica abbastanza attivante per cercare di veicolare l'informazione.
L'altra volta, quella che non c'eri, scusate, l'altra volta che non c'eri, avevamo proprio manifestato la volontà di soprattutto presentare questo regolamento nelle scuole. Quindi con Vitali, con te, andare poi chiaramente a condividere anche con la dirigente scolastica e presentarlo ai ragazzi. Ovviamente lo pubblicheremo sul sito del Consiglio Comunale.
Paese mio potrebbe essere magari
su Paese mio, sicuramente
articolo magari.
Ma ti spiego perché sabato io ho fatto una camminata su tutta la pista ciclopedonale, anche lì sussiste, c'è un regolamento, eppure il regolamento, per esempio, ma in tutti, ma credo che anche qua ci sia, ma è sottinteso, vieta di girare a torso nudo, e di solito c'è una donna, subito chiami i carabinieri o i vigili e dici: ce ne giro una in topless, quella non passa inosservata. Ma sabato il caldo, vuoi caldo, vuoi tutto, c'erano in giro un sacco di uomini anche di una certa età che erano quasi in costume.
Ti sei disturbata perché erano di una certa età?
Anche in bicicletta,
nel regolamento della pista
potrebbero averli da vedere, ma alcuni
non l'ho seguito io per comunità montana,
no.
E assolutamente no. Anche perché se io volessi,
ma
assolutamente no, cosa?
Assolutamente non è inserito,
non è inserito il dorso,
no, perché comunque no. Sia nel momento
io l'ho letto da qualche parte.
No, il torso nudo l'hai letto lì.
Ah, l'ho letto qua.
L'hai letto lì. Sulla pista ciclopedonale allora, a oggi non c'è questo tipo di
pista. Allora va bene,
tutti nelle fontane non sono consentiti, il bagno nelle fontane non è consentito,
l'Italia non è per i mondiali, ma se l'Italia
era un'area urbana dove ci sia ospita un certo decoro, dove ci sono strade, chiese, piazze, piuttosto che a un'area dove c'è la ciclopedonale che è vicina al fiume, che si presta a essere utilizzata a svago, pertanto non è mai
no, ma questi camminavano, non era nel prato a prendere il sole, né? Proprio ma viaggiare.
Lo paragono, cioè secondo me il fatto
quindi
che
uno... anch'io posso andare in giro a torso nudo sulla pista ciclopedonale?
Mi fai una domanda alla quale ti sei già risposta. Se, hai, se sì, mantieni il decoro, perché no?
Ah, quindi se io donna faccio vedere il seno, non,
no,
non sono
decorato.
Non
lo puoi fare questo tipo di discorso, perché c'è un'altra normativa.
Il petto dell'uomo, sì.
Allora, è così.
Parti intime.
Dopodiché... allora,
allora,
no, ma non è mica da trovare allora, il regolamento.
Io direi, lo spirito del regolamento...
Così se quello quando vai, se è registrata, ti trovi la
foto. Lo spirito del regolamento è quello di risolvere qualche problema, non è di risolvere tutti i problemi del mondo. Quindi... sicuramente la società cambia, quindi prima avevamo un regolamento degli anni 50 che disciplinava la farina e il pane, nel 2018 andremo a disciplinare la questione degli animali e le deiezioni degli animali. Adesso questo problema del torso nudo, devo essere sincero, non lo vedo. Io, i colleghi mi hanno detto guarda sì effettivamente ce ne sono alcuni, però ecco, io l'ho inserito all'interno del nostro regolamento, ma semplicemente perché se effettivamente dobbiamo avere in giro gente a torso nudo, non ne abbiamo. Cioè, credo che abbiamo fermato uno in centro storico.
Esatto, se trovassi uno della stella piazza della chiesa gli dice tu così non puoi stare, ma serve per quello, ma
sempre perché era proprio, quindi è proprio residuale, poi dopo...
Sono un po' allattita, allora io quando li ho visti mi sono un po' scandalizzata.
Capisci, cioè nel senso, poi dopo è un luogo di svago, è un luogo in cui...
Secondo me è assimilabile, non dico la balneazione, ma comunque un momento di ristoro, di riposo, di relax. La pista vicino al fiume ci sta, con la bici a dorso nudo io non ci vedo niente di male, io però ci sta anche che qualcuno la vede in modo diverso.
Anche poi anche bici non lo fa perché è una questione di sicurezza, sì, ti cagli, ti fai male, ma dopo uno come
no, ma c'è chi con la bici va proprio anche pianino,
no, ma le trovi anche sulle strade,
ti potrei stupire.
Va bene,
okay. Va bene.
Grazie.
Altre domande?
Vabbè, adesso ci sono quelle elettrificate che viaggiano da sole.
No, direi comandante, possiamo proseguire con la lettura dell'articolo 36.
Adesso l'ultima parte prima di introdurci nella questione delle sanzioni. Abbiamo la questione legata al gioco d'azzardo. Ecco, noi innanzitutto quando parliamo di gioco d'azzardo, la norma dice gioco d'azzardo lecito, cioè nel senso, perché a volte uno dice gioco d'azzardo non è lecito, ma è lecito, cioè c'è quello lecito e quello illecito. Quindi noi ovviamente andiamo a disciplinare quello lecito attraverso che cosa? Attraverso delle normative nazionali, perché la disciplina è a livello nazionale in quanto fa parte non del commercio, cui è Regione Lombardia il soggetto unico preposto alla regolamentazione, ma bensì allo sviluppo economico, quindi le sale giochi, queste, le macchinette, le videolotterie e tutto ciò che è gioco fa capo alla normativa nazionale e a livello residuale alla normativa regionale e comunale, ok? Cioè quindi le norme che qui vengono riportate fanno parte di una regolamentazione statale. Okay. Quindi adesso noi abbiamo in essere un'ordinanza che gestisce, che insomma dà delle indicazioni in merito agli orari di utilizzo delle macchinette, passatemi il termine perché se no non finiamo più, ecco. Però essenzialmente non bisogna mai entrare nell'equivoco che l'ordinanza disciplini l'orario di apertura dell'esercizio, perché l'apertura dell'esercizio, questi qui sono esercizi combinati, quindi l'elemento principale è la sala giochi, l'elemento secondario è la somministrazione di alimenti e bevande, ok? Cioè, quindi io, se ho l'ordinanza, non è che non vuol dire che io devo chiudere e devo sprangarmi dentro,
certo,
ma io devo far sì che il giochi, anche accesi, cioè dice, non vengano utilizzati. Perché nel momento in cui io li spengo quei giochi lì, c'è un sistema di salvaguardia che praticamente appena li spengo a Roma nel monopolio mi vengono a chiamare e mi dicono perché è stato spento, c'è un'elusione delle entrate finanziarie. Cioè quindi non bisogna equivocare l'ordinanza, è chiudo il negozio ed è tutto spento. Allora sì, però sono passato fuori, era acceso, c'era la porta aperta e allora non rispettano l'ordinanza. La questione è, non rispetti l'ordinanza quando il signor tizio identificato alle ore X è là a giocare. Questo è un altro tipo di faccenda. Ok? Quindi questo qui è importante chiarirlo. Adesso, questo ambito qui si è voluto andare un po' a fare il riassunto della normativa nazionale e quella regionale. Quindi la possiamo leggere, così vediamo un po' come è. Articolo, allora, punto quinto, azioni di prevenzione e contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito. Articolo 36, ambito di applicazione. Il presente capitolo disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio dei giochi leciti, autorizzati in conformità a quanto previsto dal testo unico delle leggi DPS, approvato con regio decreto del 31, detto testo unico leggi pubblica sicurezza, nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali. Sono pertanto oggetto del presente regolamento tutte le tipologie di gioco lecito che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo, perché ogni anno vengono inserite le nuove. Gioco attraverso apparecchi meccanici con geni automatici, semiautomatici, elettronici da trattenimento, singoli apparecchi new slot, sale, giochi tradizionali. Gioco attraverso apparecchi collegati tra di loro, in tempo reale alla rete o un server generale, presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente col server nazionale centralizzato che gestisce le vincite. Cioè quindi vi è un'interconnessione tra, cioè il gioco lo fa il gestore, cioè ho le mie macchinette, oggi giochiamo a questo, e questi qui comunicano col monopolio. Scommesse su competizioni ippiche, sportive o altri, o su altri eventi, lotterie istantanee su piattaforme virtuali o con tagliando cartaceo, gratta e vinci, 10 lotto eccetera, venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici. Non sono oggetto del presente regolamento i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica, nei quali l'elemento dell'attività e del trattenimento, dell'abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio, quale ad esempio il biliardo, il calcio balilla, il bowling e altre questioni. Quando non siano effettuate attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici o elettronici che prevedono vincite in denaro. Il gioco del bingo, quindi, non è disciplinato, all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante, non presente nei giochi effettuati individualmente. I giochi del lotto, superenalotto e totocalcio, tradizionalmente caratterizzati dalla modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto del presente regolamento. Gli apparecchi congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale e strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche di valore complessivo non superiore a ciascuna partita a 1 euro, che distribuiscono direttamente immediatamente dopo la conclusione della partita premi considerati in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro scambiabili con premi.
Quindi è meglio, scusa, l'Italia di mettere 1 o 2 euro massimo.
La norma prevede 1 euro.
Però queste macchinette sono tutte abilitate con 2 euro.
Di altre cose. No, però qui dice il regolamento, allora il regolamento, ma anche la normativa essenzialmente dice io voglio scoraggiare quello che è l'elemento compulsivo, cioè la voglia costantemente, il sentimento del cliente di giocare. Però non voglio andare a sottrarre quei giochi storici, la tombola, il bingo, cioè che non sono compulsivi ma sono frutto di un percorso tradizionale, insomma. Oppure, come in questo caso, non è soggetto al regolamento, che cosa? La macchinetta del videogioco di una volta, dove gli butto dentro un euro e poi mi dà l'uovo di Pasqua, ecco.
Per un euro.
Quindi quello lì è fuori dal regolamento. Il regolamento invece va a disciplinare tutti quei congegni automatici o semiautomatici che legano il cliente all'attività di ludopatia. Quindi qua si è andato a disciplinare, perché sennò uno mi dice: ma io la tombola, che vado all'oratorio ad Albino, ma è lecito o non è lecito? Perché poi vengono a chiedere queste situazioni qua. Quindi quelle lì li togliamo da questo ambito. Le finalità. No, aspetta. 4. Non sono altresì oggetto e presente regolamento i giochi definiti proibiti ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla questura, nonché la messa a disposizione di apparecchiature che attraverso la connessione telematica consentono ai clienti di giocare su piattaforme di gioco online gestite a soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato con le specifiche violazioni. Cioè, quindi qua dice il regolamento non può andare a disciplinare una norma di PS. Quindi se il questore, quando tu apri il bar, ti dà la tabella dei giochi proibiti, tu comune sono proibiti, punto. Quindi questo qui è un po' il concetto. 37. Le finalità. L'amministrazione comunale col presente regolamento si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio e nei locali ove esso si svolge avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli, peraltro già apprezzabili e documentati, per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro, la viabilità. Ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e non secondariamente di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina, quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco, anche se già in atto. L'amministrazione intende inoltre disincentivare il gioco che da compulsivo sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione. Intende favorire la continuità affettiva, familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza dei quali potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile. 3. Le procedure disciplinate al presente regolamento si informano. In particolare i seguenti principi: la tutela dei minori, la tutela degli utilizzatori con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico, il contenimento dei costi sociali, umani ed economici derivanti dall'assiduità dal gioco d'azzardo con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovraindebitamento sia di autosegregazione dalla vita di relazione affettiva, di necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome del gioco d'azzardo patologico e delle ricadute negative che essa, oltre in termini di ingente spese sanitarie, determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina, a tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano e della quiete della collettività. Le finalità sopra indicate devono essere contemperate con la salvaguardia di iniziativa di imprese della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito. L'amministrazione si impegna attraverso la raccolta e l'aggiornamento annuale dei dati a monitorare puntualmente gli indicatori quantitativi descritti dall'incidenza del fenomeno sul territorio cittadino e adottare conseguentemente tutte le azioni che si rendessero necessarie. Articolo 38. Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate. L'installazione di apparecchi meccanici, congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento, singoli apparecchi, new slot e sale giochi tradizionali, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e il cambio di titolarità sono subordinate all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dal Comune sulla base della normativa nazionale e regionale vigente. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all'installazione apparecchi e sistemi di gioco VTL, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e il cambio di titolarità sono subordinate all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura sulla base delle normative nazionali vigenti. La vendita di biglietti di lotteria istantanei su piattaforma virtuale o con tagliando cartaceo, venduti direttamente dall'esercente o acquistabili direttamente attraverso distributori automatici, è subordinata all'ottenimento di specifica concessione da parte dell'automatica sulla normativa nazionale vigente. Cioè, in questo articolo qua vuol fare chiarezza su quello che è competenza del Comune e su quello che è competenza dello Stato, perché se non è competenza del Comune e lo Stato decide di certe situazioni, noi possiamo dire quello che abbiamo voglia, però almeno un quadro è chiaro sulla gestione. Le informazioni relative alla procedura di installazione degli apparecchi da gioco per l'apertura di sale dedicate, così come le norme statali e regionali di riferimento aggiornate in tempo, sono consultabili sul sito dell'amministrazione comunale. 39. Ubicazione dei locali e installazione di apparecchi da gioco. Così come stabilito dalla legge regionale 8 del 21 ottobre 2013 e successive modificazioni, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza determinata dalla giunta comunale, dalla giunta regionale, entro il limite massimo di 500 metri, calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quelle che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero dall'ingresso considerato come principale. Allora, facciamo un piccolo inciso. Noi abbiamo avuto l'apertura della Royal
giochi come in Duna.
Questo tipo di discorso, ma sono 500 metri, sono 300, sono 200, quello che sia. Allora, innanzitutto, poi c'è la Santella, non è la Santella, quello che sia. Allora, innanzitutto, bisogna entrare in un'ottica. Quel tipo di licenza la rilascia la Questura. Quindi il Comune dice, sì, le misure ci sono, no, le misure non ci sono. Come si calcolano le misure che abbiamo fatto noi? Abbiamo preso la porta d'ingresso del Roia, ok? Abbiamo cercato di e con la rotella metrica, ok? La strada, diciamo, più breve per arrivare a un punto sensibile.
Non è linea d'aria.
No. Allora, abbiamo fatto le due soluzioni, perché prima era un po' come la normativa sui parrucchieri. I parrucchieri non potevano aprire a una distanza di 100 metri tra di loro. Poi c'era la linea d'aria, poi l'area sul fotogrammetico era sempre un'area in più, un'area in meno, era un metro, non si capiva quello. Quindi noi abbiamo fatto le due soluzioni. Quella con ovviamente a livello elettronico, quindi dire in questo cerchio ci sta, non ci sta, ci sono altri elementi, e soprattutto quella fisica, cioè quindi io fisicamente devo percorrere più di 500 metri per poter consentire a questo, e quindi qui le misure ci sono, quindi fatti l'elevazione, fatti le misure, è stato scritto alla Questura. Loro hanno fatto anche loro i controlli e hanno fatto anche i carabinieri, e quindi quella questione lì è risolta. La questione dei luoghi sensibili, cioè ovviamente deve essere indicato all'interno di un piano regolatore, cioè nel senso, non è che è luogo sensibile, adesso passatemi il termine, c'è un incidente sulla strada, lì metto la lapidina del defunto e quello diventa un luogo di culto. Attenzione, quindi tutte quelle situazioni lì vengono ovviamente cristallizzate nel momento in cui all'interno del piano del governo del territorio quell'ambito è considerato una scuola o un luogo di culto o altro che sia. Cioè, quindi questo qui è il punto di riferimento, perché sennò diventa appunto, cioè, possiamo avere anche il culto della pianta o altre situazioni. Quindi deve essere una situazione che è determinata, perché ovviamente abbiamo un'attività imprenditoriale da salvaguardare e una norma da salvaguardare. Quello che l'ente può fare è, nel proprio piano di governo del territorio, individuare delle aree destinate al gioco. Cioè, nel senso, come vado a individuare l'area delle feste, vado a individuare nella zona X l'area che ritengo possa essere di minor pregiudizio per l'apertura di queste sale giochi, perché sennò ovviamente tutti sono sul libero mercato nel momento in cui rispettano i 500 metri. Ecco, quindi questo qui è l'elemento essenziale
discriminante
che bisognerà poi inserire eventualmente.
Quindi praticamente, per tornare al caso specifico di Comenduno, perché mi ricordo che c'era stata una segnalazione andata a tutti i consiglieri di questo cittadino che invece sosteneva che la Santella di Sant'Antonio in via Cornello all'interno dei 500 metri di distanza di raggio. Dopo lui non so su quale, cioè lui in realtà portava ovviamente non penso abbia fatto rilevazioni
sembrava da Google, non mi ricordo mai.
Noi la rilevazione anche in base alle sentenze che sono avute anche in altri casi, cioè proprio la rilevazione fisica. Io che ho lì il bambino deve andare a piedi, non è che vuole, cioè alla fine deve fare la strada. E quindi qual è la strada che la più breve possibile dalla porta del locale X alla porta del locale sensibile Y c'è? Ci sta? O non ci sta?
In questo specifico
caso è stato fatto così.
Sì, per quella misurazione che ha fatto questo signore, che è 499 metri, supponiamo, e è all'interno dei 500, è comunque teorica in linea d'aria, per cui prescinde da quello che sta dicendo lei, del fatto che si deve percorrere fisicamente una strada.
Quindi salti là, dalla porta alla porta, lo filmi anche il percorso, così resta, e lo mandiamo in questura.
Cioè, paradossalmente.
Ma anche dalla Santella, allora avete misurato?
Allora, la Santella, no. La Santella l'abbiamo anche misurata, se non so qual era la misura, però eravamo lì sui 510-15, insomma, una cosa del genere. Però la questione non è il vigile o sindaco o cittadino che stabilisce se quello è un luogo sensibile o non è un luogo sensibile.
È un luogo
lo stabilisce?
Sì. È un luogo di culto, lo posso dire, perché io abito lì, però una volta all'anno si fa messa. Però,
sì, però la questione
anche a casa mia si fa la messa.
Ma non è seriale, ma non è un luogo di culto, non è un luogo di culto stabile,
un'attività imprenditoriale deve fare riferimento a un documento che non sia interpretato, il documento di governo del territorio è stato verificato anche dall'ufficio tecnico che ha risposto al riguardo, cioè quindi non è inserito, non c'era. Se lo sono dimenticati, lo metteranno dentro dopo.
E paradossalmente io potrei avere una chiesa che dista 300 metri dalla cosa di Comenduno, provo a fare un ragionamento paradossale, è di fronte, dista 200 metri, supponiamo. Però non ci sono strade dirette d'accesso e la strada, la principale, l'unica strada più breve dista 800 metri, perché ti deve fare un giro dalla Madonna.
Misurare quello.
Paradossalmente io potrei aprire una sala slot machine con quella distanza lì da un luogo di culto se la strada d'accesso è più lunga.
È ovvio che la gente non è che va,
cioè in linea d'aria sono 200 metri, ma per arrivarci ce ne devo fare 800.
Certo,
giusto?
Però diciamo una cosa,
c'è un paradosso quello che stavo dicendo, però
noi dobbiamo stare, a mio modo di vedere, noi abbiamo fatto queste due tipologie di misurazione perché noi abbiamo detto alla questura, visto che la devi rilasciare tu l'autorizzazione, io ti do le due misure, se il tuo metro è estensivo, il tuo metro è restrittivo, questi sono i due elementi oggettivi. Poi questa questione qui dei 500 metri è una questione che ovviamente bisogna capirla bene, cioè nel senso, la legge regionale dice, quando è intervenuta, ha detto, per quei locali che praticamente a oggi sarebbero anche inferiori ai 500 metri, nel momento in cui tu vai a cambiare il contratto tra tu gestore del locale e il gestore delle macchinette, anche per te si applica quella norma. Quando tu vendi, anche per te si applica quella norma. Quindi,
anche,
se
per,
domani,
anche per i bar praticamente.
Allora è leggermente diverso, però è similare. Però ad esempio io il bullying, c'è la signora che dice io voglio vendere, voglio tornare in Cina, arriva un'altra cinese che vuole comprare, lei può fare quello che vuole, tornare in Cina, però nel momento in cui lei vende o c'è un subentro di contratto tra quello, tra lei e quello che le dà le macchine, lei deve rispettare i 500 metri. Ma questo non è la più l'autorizzazione per aprire. Cioè, quindi cosa succede? Che quelle situazioni in cui negli anni, prima della norma, ci sono andate a radicalizzare, nel frattempo, a un certo punto dovranno ragionare su dove spostarsi.
Infatti c'è scritto su tutte e tre cose. La nuova apertura o il cambio.
Ed è per quello che diventa importante
dei vari.
Evitare che si riproponga lo stesso problema,
diceva che è diverso,
individuando
leggermente diverso, però
questo, quella parte qua di regolamento rispetto alla delibera, che non mi ricordo se era una delibera di giunto di consiglio, ma mi sembra
consiglio.
Quella che poi ha fatto scuola nel nostro ambito, eccetera,
allora,
eccetera.
È una delibera di giunta, ma noi avevamo fatto passare
preferito.
Il consiglio,
fatto il passaggio, esatto, che poi l'ha adottata l'ambito, abbiamo fatto scuola, cioè
è stata condivisa,
eccetera, eccetera. Rispetto a quella delibera lì vale lo stesso discorso che diceva prima sulla delibera dell'accattonaggio, cioè voglio dire, cristallizziamo, per usare le sue parole, la situazione che abbiamo normato con la delibera e che non possiamo normare in eterno, perché la delibera non è, come mi spiega lei, non è, e quindi mettendola all'interno del regolamento, però questo regolamento, quella parte qui è coerente con la delibera che abbiamo fatto,
questo qui è coerente con la normativa vigente, cioè, quindi questo qua è coerente con la normativa vigente che c'è. E bisognerà, adesso io non me la ricordo, adesso
è forse un'ordinanza di
quella
un'ordinanza del consiglio,
ma infatti adesso giva questo tipo,
sì, è così,
c'è scritto dopo. Qua c'è scritto sulla norma,
abbiamo fatto una delibera di consiglio e poi il sindaco ha fatto
perché a me sembrava che il consiglio comunale non avesse, tra virgolette, legiferato nulla riguardo.
Non abbiamo votato
la questione per dare l'indicazione al sindaco di fare l'ordinanza. Allora,
esatto,
l'ordinanza, come abbiamo detto prima, non dura in eterno e non ha questa finalità. Il regolamento dà un quadro ben definito. All'interno di questi articoli c'è la possibilità del sindaco di fare l'ordinanza, perché la norma prevede che gli esercizi pubblici, gli orari siano gestiti dal sindaco. Ecco, quindi la questione cos'è? Qua si richiama la possibilità al sindaco di fare un'ordinanza. Per tutto ciò,
c'è riportato anche dopo.
Per tutto ciò che non è disciplinato da questo regolamento. Quindi essenzialmente quelli che sono gli orari. Dopo lì la questione dell'ordinanza, bisogna capire se mantenere questa tipologia di ordinanza,
che era quella di Bergamo,
questa tipologia di ordinanza, oppure scegliere delle strade diverse.
Restrittiva la nostra.
Quindi questo qui è un po' la questione. L'ordinanza, a mio modo di vedere, a oggi ha avuto il pregio di accendere la luce su un problema, cioè quindi di porre attenzione, quindi di iniziare un percorso. Adesso è un po' di anni che è stata, diciamo, adottata, vengono fatte le sanzioni, ha manifestato alcune criticità che ovviamente dovranno essere valutate dall'amministrazione per comprendere fino a che punto si vuole
l'efficacia,
cioè, come tutte le cose, ha un suo periodo, quindi il fatto di demandare all'interno del regolamento affinché l'ordinanza per un periodo possa avere l'efficacia giusta.
Anche perché poi i dati, cioè i dati quelli sul gioco d'azzardo, la spesa pro capite e quant'altro, ci dicono che Albino è tra i primi, il primo porto.
Sì, ma il problema non è questo.
Barcelliana è il primo.
Ma il problema non è perché Albino giocano di più o giocano di meno. Cioè la questione è, tu sul tuo territorio hai dei buchi aperti dove l'imprenditore si può aprire, cioè, quindi la questione è questa qui. Cioè, se io vado a individuare, scusatemi il termine, la sala giochi, non so, tua Vallalta, ragazzi, cioè, nel senso, cioè, qua è appetibile perché siamo in una zona di passaggio e quindi chiunque può andare.
Quindi lei qui ci sta dicendo e suggerendo che qualora in una variante del PGT si andassero a individuare delle aree specifiche di gioco, sarebbe più difficile venire sul territorio di Albino ad aprire delle sale slot, e quindi questo potrebbe essere un deterrente ad abbassare.
Però, comandante, c'è quella normativa europea Bolkestein che comunque dà sempre spazio al commercio.
No, no, però la questione è, attenzione, questo qui è lo stesso principio proprio della Bolkestein. Dove ad esempio quando
che è questa, aspetta, proprio mai sentita,
sì, questa qui è della liberalizzazione, però la gestione del territorio, quindi individuare se è un'area commerciale, residenziale, sportiva, quello che sta all'ente, cioè quindi sta al comune, e ovvio è che oggi io ho delle zone appetibili, quindi il privato dice io sono al campanello del capannone libero, ho andato a misurare, vedo che non c'è 500 metri, mi piazzo qua perché le abbiamo
da strutturare bene, perché mi ricordo che era superata la questione dei medi punti vendita dalla Bolkestein, noi adesso li abbiamo normati da un asterisco su determinati fabbricanti, però è superato dalla normativa europea praticamente, il fatto che noi nel nostro strumento avessimo individuato delle aree non è più attuale, è superato.
Ma
nella sostanza
i casi non esistono punti vendita.
Però ovviamente se allora, si fa una bella analisi,
se c'è da fare un'analisi approfondita, se lo faccio l'architetto, però vi dico quella che è l'esperienza delle grosse città.
Però quello fa parte del PGT, non fa più parte del regolamento polizia locale.
Perché nelle grosse città, ad esempio, sono andati a normare alcuni aspetti. Certo. Nel centro della città io ho pieno il centro storico, mi si è desertificato, l'ho pieno di kebab. Ma perché aprono, ti dice di aprire, ma lì ci sono anche i congedi automatici, vendono, ma come si fa, perché andate a controllare? La questione è molto semplice, io devo andare a individuare per salvaguardare la libertà di impresa delle aree ben specifiche. Se io do libero mercato a tutti, io vado dove ci voglio, cioè, dopo io vendo il kebab o venda la gelateria franca, devo di testa. Cioè, quindi la questione è, dovremmo regolamentare il territorio, quindi rendere più appetibile o meno appetibile, ed è per quello che le statistiche su quella questione vi dicono si alza. Certo, se noi facciamo, partiamo dalla rotonda a salire, dove l'abbiamo le sale giochi? Cioè lì a Chea. Cioè, quindi...
Ma le sale giochi sono considerate vendita?
Le sale giochi sono...
Sono esercizi commerciali.
Un esercizio commerciale, ma di vendita, non sono
commercio in senso là.
Commercio, sì.
Quindi questo qui, nel mio modo di vedere, potrebbe essere un elemento di spunto.
Partendo dalla rotonda di Bergamo, la prima sala giochi che trovi è Albino.
Ma questo succede qua. Sala giochi. Come succede anche nella bassa dove abito io. Adesso la Francesca. Cioè, aprono a 100 metri uno dall'altro.
Anche a Clusone adesso ce ne sono.
Cioè, quindi la questione è, ognuno deve cercare con gli strumenti possibili che ha di cercare di arginare.
Io volevo chiedere, avete fatto tanti sopralluoghi e tante multe per le...
Allora, la questione è molto semplice. E poi ci sono sempre. Allora, noi abbiamo un elenco di esercizi commerciali, quindi le sale giochi e tutti i bar del paese dove so che ci sono dei congegni automatici. Allora, ogni anno noi al primo di gennaio, fine dell'anno, abbiamo l'elenco e dico ai colleghi, cari colleghi, adesso è il primo di gennaio, iniziate a farvi un giro a tutti, verificate se l'orario è stato rispettato. Allora, nel 2015 abbiamo iniziato, sono state fatte un po' di sanzioni, avevo mandato alcune statistiche,
sì, aveva chiesto.
e poi man mano soprattutto i bar si sono adeguati, conformati. Ovviamente non è che fossero felici, però prima di fare le sanzioni si è passati, mi ha spiegato l'ordinanza, alcuni ovviamente non toccava, non gli interessava molto nel loro business di impresa, altri sicuramente più redditizio far giocare alle macchinette che farsi il caffè, cioè, quindi sicuramente è stato un duro colpo sotto questo aspetto, quindi alcuni si sono lamentati, altre cose, però noi ovviamente a ciclo, a giro, li facciamo tutti. Quindi l'ordinanza così come impostata è stata molto utile su quello che è il discorso dei bar, perché 50 euro, quello che sia, 50 euro comunque può essere un deterrente, non è il massimo, però può essere un deterrente. È diventata, diciamo, da rivedere l'ordinanza su quello che è il discorso delle sale slot. Quindi, però l'ordinanza in sé è stata molto utile perché ha acceso la lampadina della questione.
Le sale slovere proprio sul territorio identificate come tali sono 5.
Sono 5. Sono quella lì, Sorriso, Franca, lì l'altro, come si chiama? Paolo lì. Paolo e Maria.
Il semaforo.
Paolo e Maria, il bullying, quella di Comenduno e Roia. Quindi sono questi 5. Ovvio è che anche questi qui hanno preso le sanzioni. Anche lì siamo andati il giorno di Pasqua in cui è aperto il Royal per andare a verificare. Abbiamo fatto altre tipologie di sanzioni legate all'esercizio. Però la questione è la sanzione applicata a quelle, a quelle imprese, sì, è utile. Però,
non efficace.
Però diciamo, non è che l'ordinanza mi consente di, ad esempio, l'ordinanza di Milano è tu quando prendi la seconda, la terza violazione, c'è la sospensione dell'attività, ok? È ovvio che qui è prendi la sanzione e vai avanti a giocare, non è che io per quello lì che è lì a giocare posso prendere fuori per l'orecchio adesso hai preso 50 euro, cioè quindi il problema è questo tipo di questione. Quindi il ragionamento che si deve fare è capire se e fino a dove l'amministrazione si può spingere per quelle attività. Ok, quindi questo qui è un po' la
prendo un percorso condiviso come era stato l'ultima volta per la media valle, sarebbe interessante.
Questo qui è un discorso che deve essere rilanciato all'interno dell'ambito. Magari altri non hanno questa necessità perché magari ne hanno una o non ce l'hanno, la vedevano solo nel problema del bar e quindi i 50 euro, 100 euro sono più che sufficienti. Ok. Però per il resto delle grandi imprese 50 euro
è niente.
E poi dall'altra parte non è che posso creare un sistema vessatorio in cui ogni giorno mando là il vigile o mando là i carabinieri,
quindi
perché dicono non è ragionevole, diventa una cosa anche perché se io devo fare un controllo fiscale, la guardia di finanza, lei che viene oggi a controllarmi, oggi, domani, dopodomani, dopodomani, non funziona più così, funziona che viene a controllarmi oggi, la seconda volta ci sono dei parametri, dei criteri di controllo, perché sennò diventa un elemento di natura vessatoria.
Questione anche personale,
capisce, quindi anche con i carabinieri, anche loro fanno i loro controlli, e mi hanno detto, una volta fai tu, una volta facciamo noi e le sanzioni sono lì.
Però fisicamente il fatto di andare contro l'ordinanza lo vedi perché vedi lì le persone, perché dicevi che le macchinette non si possono spegnere, quindi tu devi andare fisicamente con un agente e vedere la persona.
Noi
che
quando
porta.
Contestiamo la violazione, diciamo era aperta la porta oppure era accesa la macchinetta. Dicevo il suo onore, signor Ghidali era presente in quanto giocava come avventore, tizio e caio.
E non lo sapevo questo.
Quindi non è sufficiente passare fuori e acceso.
No, certo, perché se lo spegni dicevi
ma poi l'attività è connessa a un'altra attività che non è regolamentata.
Non lo sapevo.
Il bar può restare aperto 24 ore su 24.
Questa allora è una cosa certo.
Quindi fisicamente devi vedere la persona.
Va bene.
Okay. È come la cacca del cane, che se la vedi in terra ti va e devi vederlo fisicamente il cane che sporca il tipo che non raccoglie.
La cosa è che in arabo.
Andiamo avanti. Andiamo avanti, dai.
30, allora. Siamo al 39, allora.
provvedendo un raggio di 500 metri da baricentro al luogo sensibile, ovvero dall'ingresso considerato come principale degli istituti scolastici, ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali, semiresidenziali, operanti in ambito sanitario, sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. Per procedere alla corretta individuazione dei siti sopracitati è necessario fare riferimento allo strumento urbanistico vigente e le sue relative classificazioni. Non possono inoltre essere aperte sale dedicate o installati apparecchi per gioco d'azzardo lecito nei 100 metri di distanza dai sportelli bancari, postali o bancomat da agenzie di prestiti, di pegno o di attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento preziosi, così come non possono essere installati bancomat nel raggio di 100 metri dalle sale dedicate o da dove sono installati gli apparecchi. Questa qua è una delle norme, ancora da legge regionale, importante, che a volte si lascia perdere, però anche queste qui hanno il loro riflesso. L'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito è inoltre vietata in circoli e associazioni di qualunque natura. Non è in alcun caso consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale con tagliando cartaceo all'esterno dei locali, anche se su spazi privati. Cioè, quindi il bar che vuol mettere il l'erogatore delle sigarette mi mette anche quello, non è possibile.
Il gigante che mi mette la macchinetta per vendere il gratta e vinci, che all'interno è possibile.
Quindi, anche su spazi privati, all'esterno dei locali. Okay. Orari di esercizio dell'attività. L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco, sono stabiliti dal sindaco con specifica ordinanza. Il sindaco determina gli orari di esercizio dell'attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri: l'adozione del provvedimento sindacale in relazione alle attività che si trovano nell'arco dei 500 metri dei ruoli sensibili individuati da Regione Lombardia e indicati nel precedente articolo 39, l'individuazione di orari che non penalizzano determinate tipologie di gioco a favore di altre, determinazione di specifiche fasce orarie di apertura e chiusura che garantiscono la maggiore efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari. Ovviamente questo tipo, l'individuare, centrare l'ordinanza, è uno degli elementi più difficili, perché ovviamente è sempre soggetto a giudizio, soprattutto sulla salvaguardia dell'attività imprenditoriale. Articolo 41, modalità di esercizio dell'attività e informazione alla clientela. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia, che fra l'altro prescrivono l'esposizione all'interno del locale dei titoli autorizzativi dell'esercizio dell'attività, la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti. L'esposizione in modo chiaro e ben visibile dell'indicazione di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni e sequenze vincenti. L'obbligo di informare del divieto di gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.
Che non tutti fanno.
I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori devono avere dimensioni minime nel formato A4 e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese e spagnolo in caratteri chiaramente leggibili. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli di manoscritti o immagini o proiezioni che pubblicizzino vincite appena o storicamente avvenute.
Cosa che succede?
Penso che sia su a Jolly dove sono arrivati.
Sì, ma anche dentro nelle tabaccherie dove vai. Ma
sì, mettono fuori.
È tutto una fotocopia di quello che vinci.
Sì, sì. Che vai giù a.
Aggiungevo
anche arabo, no, solo arabo nelle lingue, perché la loro religione è gioco, però loro ci giocano lo stesso.
È la legge sovracomunale, è stata presa quella.
Cioè, nel senso, non è un problema mettere l'arabo o altro, cioè, nel senso, non c'è. Adesso iniziamo ha partorito questo regolamento. Dopo
facciamo la
e poi visto che non è inciso nella sigla,
scusami, anche l'altra volta dicevamo un regolamento tipo questo, un regolamento che va mantenuto modificato almeno ogni 24 mesi perché abbia una buona fruibilità sul territorio, altrimenti rimarrà lì per altri 50 anni e non servirà a nessuno.
Adesso siamo nella parte sanzionatoria. Allora, le sanzioni in generale, così poi dopo la vediamo, però le sanzioni in generale, laddove viene preso come riferimento una normativa dell'81, cioè quindi tutte le sanzioni derivanti da ordinanze, da regolamenti comunali, fanno riferimento a quella norma. Quella norma cosa dice? Dice che è stabilito un minimo ed è stabilito un massimo, ok? E tu essenzialmente devi stabilire fino a dove questo minimo e questo massimo. Il minimo sono 25 euro e il massimo è 500 euro. Quindi il comune all'interno di quella fascia lì può decidere quello che vuole. Poi c'è l'altro aspetto, è che per tutte le sanzioni, okay, che prevedano nell'esercizio, diciamo, della violazione un bene, è possibile procedere al sequestro, cioè quindi al sequestro finalizzato alla confisca o all'acquisizione del patrimonio comunale. Cioè quindi, come io vendo, non so, le sciarpe taroccate, ok, non è che lo stabilisce il comune di sequestrarlo, ma lo stabilisce la norma. Tutto ciò che possa, che è correlato alla sanzione, deve essere sequestrato. Ok, quindi questo qui è il quadro. Adesso le sanzioni qui ve le riporto un po', adesso mi cambia.
Allora, 43.
Il sistema sanzionatorio ve l'ho spiegato: la competenza nell'accertare le violazioni spetta alle forze dell'ordine, alla polizia locale, agli incaricati di pubblico servizio, i dipendenti comunali appositamente nominati, tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni presenti nel regolamento possono proporre ricorso nelle forme stabilite dalla legge. Quindi se io applico una sanzione di questo regolamento al signor Luiselli, lui avrà sempre la possibilità di far ricorso a chi? Al sindaco. Cioè quindi lui al sindaco questo tipo di violazione, a differenza di quella del codice della strada, che invece è il giudice. Quindi potrà fare le sue rimostranze e il sindaco stabilire successivamente se accoglierle, rigettarle, confermare la violazione, la sanzione stabilita dal regolamento, oppure ridurla nel minimo. Ok, questo qui è un po' il principio.
Quindi può anche ridurre.
Cioè quindi una sanzione che sanzione, qui ad esempio stabilita in 500 euro, il cittadino può fare ricorso o chiedere di essere sentito dal sindaco e il sindaco decidere se archiviarla oppure di confermarla a 500 oppure valutare per mille motivi che ovviamente devono avere un elemento oggettivo, non ecco, di dire no, magari 500 in questo troppo. Caso è troppo per 250. La situazione diventa 250. Fa un'ordinanza e gli si danno i termini di pagamento per i 60 giorni.
Ah, il 50%?
Può certo. Anche fare il 50%, oppure può fare anche 25 euro.
Dai 25 ai 500 euro, lì può fare tutte le cifre che vuole.
Ok, quindi
dai 25 ai 500 euro, lì il sindaco può derogare e fare la cifra che vuole.
Ma se la posso aumentare?
Non può aumentare. No.
Cioè, noi diamo la norma. Poi lui al limite, se ravvisa dei casi certo. Particolari,
può, cioè noi fissiamo il paletto in cui lui può gestirsi da quel paletto fino a 25 euro.
Okay.
Le sanzioni, le violazioni di quegli articoli 8, 13, 14, 16, 17, 19, 36, 37, 38, 39, 40, 41, che adesso andiamo a vedere, è stabilita una sanzione pecuniaria in misura ridotta stabilita in 500 euro. Cioè quindi coloro che vengono trovati a fare una delle violazioni di questi articoli, la sanzione è di 500 euro. Tutte le altre violazioni contenute nell'articolo del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro. Noi abbiamo alzato il minimo, è possibile, quindi è stabilito nel doppio del minimo e diventa 100 euro. Il pagamento in misura ridotta per 100 euro.
Quindi i 500 euro sono stati lasciati per alcuni articoli che si ritengono diciamo meritevoli di questa sanzione. Gli altri, per dare anche una certa uniformità, perché se no iniziamo 1,25, 1,30, un altro diventa un putiferio, ecco, la sanzione è di
500 euro,
anche per dare continuità a quelle che magari sono le ordinanze dei cani. Non è che quello che ha fatto, ha preso la sanzione ieri, domani lui, uno stesso, l'ennesima violazione, prende 500 o prende 25 euro, ecco. Era un po' per mantenere la stessa situazione. Per tutte le violazioni amministrative ad accessorie e dati di accertamento ricomprese presente al regolamento, si applicano i contenuti della legge di penalizzazione, quindi la questione del sequestro finalizzato. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzativo in originale, esso deve essere sempre presentato nell'immediatezza dei controlli agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi a tale obbligo o non ne abbia immediata disponibilità è soggetto alla sanzione amministrativa da 50 a 500 euro, pagamento in misura ridotta determinato in 100 euro. Qui c'era la necessità, soprattutto magari per la vendita degli ambulanti su strada, che visto che il documento deve essere sempre in originale, perché se no non è documento, di sanzionare anche il fatto di non averlo a seguito, perché comunque non può esercitare l'attività se non ha l'originale, perché se no cosa succede? Quel titolo originale potrebbe essere utilizzato in un medesimo contesto in un'altra
parte,
quindi per evitare situazioni sbagliate. Rimozione e ripristino delle opere abusive: qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni presenti nel regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato di luogo o rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore impone tale obbligo al trasgressore o all'obbligato in solido, anche verbalmente, esplicitando se il ripristino o la rimozione sia da realizzare immediatamente. Qualora il trasgressore non provveda immediatamente al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione richiesta, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta stabilita 500 euro, laddove l'inottemperanza non costituisca reato penale. Qualora il ripristino del precedente stato di luogo o rimozione delle opere abusive consegue la sanzione di una delle disposizioni presenti nel regolamento, sia di non immediata attuabilità, cioè quindi qua la questione è di dare la facoltà all'operatore, laddove ci sia un danneggiamento dei luoghi o una situazione in cui c'è uno che ti ha rotto il tombino, può entrarci qualcheduno, situazioni, di far ripristinare immediatamente. Laddove invece non ci siano delle situazioni di urgenza, allora c'è la questione di imporre l'obbligo indicando dei termini entro cui deve adempiere. Non sia comunque effettuato l'agente accertatore, impone l'obbligo trasgressore indicando un termine, invia la copia del verbale con specifico rapporto al comando della polizia locale che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore. Norme finali transitorie: abrogate il regolamento di polizia urbana vigente e non con altre disposizioni previste regolamento e ordinanze comunali contrarie o incompatibili con le norme del presente regolamento.
Una domandina. Sì, c'è anche in questo caso la possibilità di pagarla entro un lasso di tempo temporale come nelle infrazioni, certo, stradali, sì, sì. E quindi si paga di meno se la si paga subito?
No. È un sistema diverso. Cioè, quindi la questione è: noi facciamo una sanzione per le deiezioni canine,
100 euro.
Facciamo 100 euro, diamo in mano il verbale, lui ha la possibilità entro 30 giorni di pagare e chiude la sanzione, sempre 100 euro, okay. Oppure di far ricorso. Quindi se paga si chiude, oppure fa ricorso, dopo 3 mesi il sindaco dice sì, ho visto gli iscritti, ho capito che l'ha fatto in buona fede, piuttosto di 100 euro gli voglio dare 25 euro, gli si notifica la sanzione stabilita al sindaco in 25 euro e da lì partono i 30 giorni.
Si è fatto.
No, è che era solo se c'era la riduzione.
No, perché sono due discipline diverse.
Perfetto. Approvazione del presente regolamento quando?
È la stessa domanda che ti volevo fare.
Lo portiamo domanda che ci
sette. Sì, a te, a voi.
La domanda che ci poniamo tutti.
Il 27 luglio.
Se ti dico che noi l'abbiamo già visto, non penso che sia scontato, quindi è più tanto da capire cosa dicono le persone che hanno avuto la possibilità di vederlo da 20 giorni a questa parte, giusto? Più o meno la data di invio. 3 settimane fa.
27 luglio ho previsto un consiglio.
C'è il consiglio comunale.
Un consiglio per gli adempimenti, principalmente del bilancio. Sì.
E avevate previsto di...
Non abbiamo previsto non niente ancora, perché volevamo un confronto anche con la commissione.
Non eravamo sicuri di finire questa sera innanzitutto, quindi...
Sì, puoi capire anche se c'è la volontà di andare avanti, lo si porta. Non si vuole sicuramente forzare la mano per un regolamento che è importante. Se lo si vuole si porta adesso, se no si porta a settembre. Adesso che...
L'approvazione 30 giorni dopo che è stato applicato dal Consiglio Comunale.
Io credo che ci sia stato un buon percorso anche di avvicinamento da parte della Commissione e credo che gli eventuali dubbi che potevano maturare siano già stati analizzati, grazie soprattutto al Comandante che si è reso molto disponibile. Se ritenete, lo portiamo il 27, sicuramente il Comandante ci accompagnerà anche in quella data lì e eventuali altre osservazioni le analizzeremo lì.
Anche se,
no, io poi vi do anche un altro, poi avremo anche un altro regolamento sui cimiteri, quindi questo qua proprio lo tengo per settembre.
Ecco, questo parliamo
giusto così come tema.
Per cosa?
Regolamento dei cimiteri.
Vabbè.
Siamo stati fino ad oggi senza regolamento dei cimiteri, non è che moriamo se non ce l'abbiamo.
A proposito.
No.
Va bene, lo portiamo al 27. Nel dubbio decidiamo noi. Così.
27 va bene.
Che culo. No, visto che sì, non me lo diranno mai, quindi
portiamo. Ti proponiamo di portarlo il 27.
Portiamo il 27.
Penso ci siano.
Sì, ma anche perché veramente ci abbiamo dato dentro all'impossibile, credo che meglio di così non.
Ma infatti per quello mi sorprende questa disponibilità al dialogo, al confronto, al bisogno di avere il parere della minoranza.
No, ma anche perché sorprende
per
il regolamento di polizia urbana.
Apprezzo ad esempio abbiamo l'assessore alla cultura che è stata molto attiva in questa commissione, quindi mi apprezzo tutto questo, mi fa piacere.
Egregio consigliere magistrale,
il regolamento di polizia urbana è una cosa.
Fammi dare una risposta ufficiale all'egregio consigliere magistrale. Su questo regolamento ci abbiamo messo la testa in tanti per tanto tempo. Vogliamo veramente sperare di aver fatto insieme al comandante un buon lavoro. E per quello 30 giorni più 30 giorni meno non cambiano nulla. Certamente a noi piacerebbe portarlo al 27. Punto. E se da parte vostra non ci sono paletti del caso, andiamo per il 27 diretto.
Non è uno strumento politico, ma è un elemento di servizio alla cittadinanza per dare la possibilità al comando di lavorare
di avere
nel pieno delle proprie capacità.
I dubbi che avevamo,
auspicheremo un appoggio trasversale, però questo non possiamo
imporre. L'unica riserva che ho, che non ho potuto verificare, è quella sulla coerenza tra l'ultimo pezzo che abbiamo visto stasera sul gioco d'azzardo rispetto alla delibera di consiglio che avevamo approvato anche noi all'unanimità, B, l'ordinanza del sindaco. Ma
credo che fosse addirittura una mozione.
Può essere.
Non
mi ricordo, comunque ecco. Ma è l'unica riserva che mi sorge dopo questa sera. Okay.
Speriamo che
essenzialmente era proprio idea della grafica il sindaco che potesse fare era più un percorso di natura politica che una questione di natura.
È l'unica, la palese rispetto le altre invece le abbiamo portate, avete risposto.
Signori, grazie, 19:50 dichiariamo chiusa la commissione.
Grazie.
Buon lavoro.
Grazie a voi.